Vediamo ora come si affronta, da un punto di vista perturbativo, la descrizione dei decadimenti. Quanto abbiamo visto sul decadimento alfa presuppone sostanzialmente che all'interno del nucleo si formi ed esista per un certo lasso di tempo la particella alfa. Quindi possiamo immaginare che questo è un qualcosa, un fenomeno che richiede un significativo apporto di energia, visto che coinvolge processi nucleari che interessano la forza nucleare, che può indurre una certa modifica sulla struttura del nucleo prima dell'emissione della particella alfa. Se invece si suppone che l'emissione di elettroni, positroni o raggi gamma comporti qualcosa che energeticamente è meno intenso sugli orbitali e sui livelli nucleari, allora si può pensare di risolvere il problema, di affrontarlo tramite un calcolo perturbativo, quindi calcolare la probabilità del decadimento in forma perturbativa. Se si risolve l'equazione di Schrödinger per un sistema con potenziali indipendenti dal tempo, si trovano i corrispondenti stati stazionari del sistema. Quindi un sistema in uno stato stazionario vi permarrà e non vi saranno transizioni verso altri stati, a meno che il sistema non venga perturbato energeticamente dall'esterno. Si procede immaginando che ad agire sia un potenziale costituito da due contributi. Uno, indicato con φ, rappresenta il potenziale nucleare che è responsabile degli stati stazionari del nucleo. Il contributo additivo φ' è molto debole, lo si intende come contributo perturbativo ed è quello che può determinare appunto la transizione fra gli stati. Si comincia trascurando dapprima la perturbazione, e si risolve per il potenziale φ, che permette di ottenere le funzioni d'onda statiche del nucleo, che poi verranno utilizzate per calcolare la probabilità di transizione fra stati stazionari sotto l'effetto della perturbazione φ'. Per calcolare la probabilità di transizione si procede utilizzando la seconda regola d'oro di Fermi. Conviene qui ricordarla. Dice sostanzialmente che la costante lambda di decadimento è espressa come rapporto fra 2π e accatagliato, che moltiplica il modulo quadro della matrice di transizione fra lo stato iniziale e lo stato finale, che moltiplica ancora la densità degli stati. L'integrale per il calcolo dell'elemento della matrice di transizione va ovviamente esteso a tutto lo spazio. Una volta che siano note le funzioni d'onda degli stati finale e iniziale, si può quindi calcolare l'elemento della matrice di transizione e con esso la probabilità di transizione indicata con lambda, che potrà naturalmente essere poi confrontata con i risultati sperimentali. Nota che sia chiaramente la densità degli stati finali accessibili al sistema, ovvero sia dNf su dF, ovvero quella che abbiamo indicato con ρ di energia dello stato finale. Chiaramente la costante di decadimento lambda aumenta con l'aumentare della densità degli stati, che a sua volta dipende dallo stato finale dopo il decadimento e dall'energia che è stata emessa col decadimento stesso. Risolvendo l'equazione di Schrödinger per il potenziale φ indipendente dal tempo, si hanno quindi le funzioni d'onda degli stati stazionari del nucleo. Esse sono del tipo ψ con A funzione di RT uguale a ψ con A funzione della sola coordinata R che moltiplica E alla meno I per l'energia dello stato A moltiplicato T fratto accatagliato, dove con A è l'energia e naturalmente il modulo quadro della funzione d'onda dà la probabilità, indipendente dal tempo, di trovare il sistema in quello stato stazionario. Per essere consistenti con la legge del decadimento radioattivo, bisognerà che la probabilità di trovare il sistema che sta decadendo sempre nello stesso stato diminuisca con un esponenziale negativo del tipo E alla meno lambda con AT. Quindi, per la funzione d'onda, il cui modulo quadro dà appunto la probabilità, si avrà un'espressione del tipo ψ con A funzione della posizione del tempo uguale a ψ con A funzione della sola posizione, che moltiplica E alla meno I E con AT fratto accatagliato, che moltiplica E alla meno lambda con AT fratto 2. In pratica si ha la funzione d'onda dello stato stazionario modulata da un esponenziale decrescente nel tempo. A questo punto però lo stato non è più stazionario e non se ne può quindi determinare con precisione l'energia. Ovviamente, se lo stato ha una vita media tau uguale a 1 su lambda, l'incertezza associata alla determinazione della sua energia è dell'ordine di delta E uguale ad h tagliato fratto tau. E poi ricordiamoci che la trasformata di Fourier di E alla meno t fratto 2 tau alfa fornirà la distribuzione dei livelli energetici. A questo punto si può quindi esprimere la probabilità ad osservare il sistema in un intorno compreso fra il valore di energia E più delta E, in prossimità del valore E con alfa. La relazione per la probabilità, come si vede, ha la forma di una curva risonante, e cioè proporzionale all'inverso della differenza fra il quadrato dell'energia meno l'energia E con alfa più una quantità che abbiamo indicato come gamma con A al quadrato quarti, che rappresenta sostanzialmente la larghezza dello stato e in qualche modo quantifica l'impossibilità di determinare con precisione l'energia dello stato alfa. Quindi rappresenta di uno spettro una riga con una certa larghezza non infinitesima. Si parla di transizioni fra diversi stati anche quando questi non sono caratterizzati da valori ben definiti ed esatti dell'energia. È sufficiente che le larghezze degli stati fra i quali si può transire siano piccole, ovvero sia che i valori delle gamma individuati un attimo fa siano piccole, se confrontati con le differenze fra i valori medi dell'energia dei diversi stati. Un esempio lo potete vedere nell'immagine A in trasparenza 3. Se infatti le larghezze gamma dei due stati instabili sono piccole rispetto alla loro separazione energetica, i due stati sono ben riconoscibili. Se invece due stati si sovrappongono e si mescolano, come si vede nell'immagine B, allora non posseggono funzioni d'onda ben distinte l'una dall'altra. Nel caso in cui il potenziale perturbativo φ' sia piccolo e sia anche indipendente dal tempo, allora anche la probabilità di decadimento lambda calcolata tramite la regola d'Hoare lo è. Poste queste condizioni, l'effetto del potenziale perturbativo φ' sugli stati stazionari A e B del potenziale φ darà una funzione d'onda perturbata del tipo psi con A più psi con B, che moltiplica il rapporto fra il potenziale perturbativo φ' e la differenza fra l'energia dello stato B e l'energia dello stato A. Il sistema, quindi, inizialmente nello stato A, avrà una probabilità di trovarsi poi nello stato B pari al modulo quadro di φ'BA. Quanto ora descritto viene considerato come un decadimento dallo stato A allo stato B. Ora analizzeremo un po' di modi in cui un nucleo può essere sorgente dell'emissione di elettroni. Ovviamente questo significa che studieremo anche la radioattività beta, ma non è l'unico meccanismo che fa sì che da un nucleo possano uscire elettroni o positroni. Cominciamo con l'analizzare quella che viene chiamata convezione interna. Tenete conto del fatto che la sovrapposizione fra la funzione d'onda che descrive un nucleo e quella di uno degli elettroni atomici di quel nucleo, soprattutto quelli più vicini al nucleo stesso, ad esempio quelli dell'orbitale 1s, possono sovrapporsi spazialmente anche in modo abbastanza significativo. Quindi c'è una probabilità finita, non troppo piccola, che un elettrone si possa trovare per un tempo sufficiente, vedremo a che cosa, all'interno del volume occupato dal nucleo dell'atomo. Se questo nucleo, per motivi suoi, è momentaneamente eccitato, si trova quindi in una condizione tale per cui dovrebbe eventualmente disecitarsi emettendo un raggio gamma, una radiazione gamma, allora può capitare che quell'elettrone per caso assorba direttamente l'energia di eccitazione del nucleo e la trasformi in energia cinetica sua, che lo fa uscire dal nucleo e dall'atomo stesso. Questo senza la preventiva produzione di raggi gamma. L'elettrone quindi viene emesso in realtà dall'atomo, non dal nucleo, e la sua energia cinetica sarà pari all'energia di transizione dello stato eccitato nucleare, che equivale alla differenza moltiplicata per il quadrato della velocità della luce fra la massa del nucleo eccitato e lo stesso quando non è eccitato, a cui va sottratta ancora l'energia atomica di legame dell'elettrone, che è ovviamente molto molto più piccola di quella di eccitazione tipica del nucleo. La convezione interna non sarà quindi causa di una variazione del valore del numero atomico per l'atomo in questione, ma sarà più che altro un modo di ionizzare l'atomo stesso. Una volta emesso l'elettrone per convezione interna, l'atomo, che si ritrova ionizzato in un suo livello profondo, ovviamente farà sì che qualcuno degli elettroni meno legati all'atomo stesso, quelli degli orbitali più esterni, possa cascare, cadere verso l'orbitale rimasto vuoto, verso la lacuna rimasta, emettendo dei raggi X. Quanto ora detto ci fa capire che se si analizza lo spettro dell'energia cinetica degli elettroni emessi per conversione interna, esso deve apparire come uno spettro discreto. Ne vedete un esempio nell'immagine in basso a destra, nella trasparenza 4. In realtà in quell'immagine si vede la sovrapposizione fra l'emissione per conversione interna e l'emissione per decadimento beta vero e proprio, che come vedete in realtà si presenta non con una situazione di picchi discreti, ma con un andamento continuo. E casualmente, ciò ha complicato molto lo studio dei decadimenti beta, i picchi legati alla conversione interna si vengono a trovare quasi in prossimità del piede a energia più alta dell'energia cinetica per emissione beta standard. Veniamo ora al decadimento beta vero e proprio. Ricordiamoci la tabella dei nuclidi e vediamo che se si considera un nucleo con un rapporto di neutroni su protoni maggiore o minore di quanto non sia quello dei nuclei stabili, può avvenire che il nucleo in questione si trasforma eventualmente in un nucleo più stabile con l'emissione di un elettrone o, nell'altro caso, di un positrone. All'interno del nucleo genitore ci sarà quindi avuta, nel primo caso, trasformazione di un neutrone in un protone, il cosiddetto decadimento beta meno, o, nel secondo caso, la trasformazione di un protone in un neutrone, il cosiddetto decadimento beta più. Ricordando i valori delle masse di protone, neutrone ed elettrone, che è uguale a quella del positrone, cioè i valori pari a circa 938.27 m su c quadro per il protone, 939.56 m su c quadro per il neutrone e 0.511 m su c quadro per l'elettrone, si vede che il decadimento beta meno è energeticamente permesso anche per i neutroni liberi, e la vita media che si riscontra è pari a 881.5 secondi, molto molto lunga quindi. Non lo è invece il decadimento beta più per i neutroni liberi, che risultano stabili con un limite inferiore per la loro vita media pari a circa 2.2 per 10 alla 29 anni, quindi molto di più della vita, diciamo, del nostro universo fino ad oggi. Naturalmente la possibilità di decadere beta meno o beta più nei nuclei dipende dalle energie di legame relative fra gli isobari con diversi valori di Z e di N, ovvero del numero di protoni e di neutroni. Facciamo ora un piccolo inciso per sottolineare un altro fenomeno che può ricordare un pochino la conversione interna di cui abbiamo parlato qualche trasparenza fa, ovvero sia quello che si chiama cattura K. Quel che avviene in questo caso è che un nucleo che abbia un numero di neutroni inferiore o un numero di protoni superiore a quello di un corrispondente isobaro stabile potrà ridurre di una unità la propria carica anche assorbendo uno degli elettroni dell'atomo cui esso appartiene. Tipicamente si tratta di un elettrone atomico dell'orbitale K, da cui appunto il nome di cattura K. Dopo che ciò sarà avvenuto, avverrà inesorabilmente che un elettrone degli orbitali più esterni dello stesso atomo cadrà nell'orbitale, nel buco lasciato libero dall'elettrone catturato, con l'emissione conseguente di uno o più raggi X. Il numero di nucleoni comunque resta sempre invariato. Per moltissimi anni, tutte le misure effettuate sui decadimenti beta portavano all'osservazione soltanto dell'emissione o di elettroni o di positroni assieme al nucleo figlio. E questo quindi faceva pensare che si dovesse trattare di un decadimento in due corpi, come per il decadimento alfa. Se così fosse, tenendo conto della conservazione dell'energia nel sistema del centro di massa del nucleo genitore X, si otterrebbe che l'energia dell'elettrone emesso dovrebbe essere data dall'espressione che vedete in trasparenza, ovvero sia quella secondo la quale l'energia cinetica totale dell'elettrone emesso dovrebbe essere pari al rapporto fra la somma del quadrato della massa del nucleo genitore moltiplicata per c quadro più la massa dell'elettrone al quadrato moltiplicata per c quadro meno la massa del nucleo figlio sempre al quadrato moltiplicata per c quadro fratto il doppio della massa del nucleo genitore. Il tutto meno la massa dell'elettrone moltiplicata per c quadro. In base a questo ci si poteva aspettare quindi uno spettro discreto con un unico valore per l'energia degli elettroni emessi. I risultati sperimentali invece mostrano spettri di emissione beta che hanno un andamento continuo, a partire da un valore minimo compatibile sostanzialmente con zero, fino ad annullarsi per un valore massimo che corrisponde al valore calcolabile per il decadimento supposto in due corpi. Questo significa quindi che se il decadimento beta fosse effettivamente in due corpi, si avrebbe nel suo caso la violazione del principio di conservazione dell'energia per un sistema isolato. Non solo, anche le misure di spin sui prodotti di decadimento implicavano che ci sarebbe stata una violazione del principio di conservazione del momento angolare totale. Quindi, due violazioni importantissime che avrebbero messo in crisi decisamente la fisica del secolo. Probabilmente conoscete un noto teorema di Eminether che afferma che se questi due principi di conservazione fossero violati, vorrebbe dire che l'universo non è isotropo e che ci deve essere anche un sistema di coordinate assoluto e una scala temporale assoluta, con le ovvie conseguenze, ad esempio, per la teoria della relatività ristretta e generale. Per fortuna della fisica, nel 1930 ci fu Wolfgang Pauli che propose per risolvere il problema l'esistenza di una particella che, come diceva lui, doveva essere di molta difficile rivelazione. Doveva essere emessa assieme all'elettrone o al positrone al nucleo figlio, quindi un decadimento in almeno tre corpi, che avrebbe permesso di giustificare l'andamento continuo degli spettri energetici e non solo. Supposta valida la conservazione della carica elettrica, ciò avrebbe richiesto naturalmente che la particella di Pauli fosse neutra. Siccome inoltre le energie massime degli elettroni e dei positroni emessi nei decadimenti beta sono circa pari sperimentalmente alle energie che avrebbero se il decadimento fosse effettivamente in due soli corpi, ne derivava che la massa della particella di Pauli, che come vedremo è il neutrino, deve essere necessariamente molto piccola. Siccome poi questa particella deve anche garantire la conservazione del momento angolare totale, ne deriva che il suo stato di spin non può che essere semintero, deve cioè trattarsi di un fermione con spin pari ad un mezzo. Fu Enrico Fermi a chiamare neutrino questa particella. Tenendo conto anche del neutrino, i decadimenti beta si possono quindi scrivere nel modo che vedete in trasparenza. Ovvero sia per il decadimento beta meno, con l'emissione quindi di un elettrone, si ha che il nucleo genitore decade in un nucleo figlio, con lo stesso numero di massa ma con un protone in più, più un elettrone più un neutrino. Invece col decadimento beta più si ha che il nucleo genitore decade in un nucleo figlio con un protone in meno, con un positrone più un positrone più un neutrino. Mentre invece per la cattura K, che è quella che abbiamo descritto qualche trasparenza fa, abbiamo che il nucleo genitore cattura un elettrone di un orbitale basso, tipicamente un orbitale K, trasformandosi in un nucleo figlio con l'emissione di un neutrino. I dati sperimentali mostrano che quando si prende una sequenza isobarica è il nucleo con massa inferiore ad essere stabile rispetto al decadimento beta. Se si considerano isobari con un eccesso di neutroni, e qua vedete come esempio il molibdeno 101 o il tecnezio 101, essi decadono convertendo un elettrone, uno degli elettroni in eccesso del nucleo, in un protone tramite il decadimento neutrone che va in protone più elettrone più antineutrino dell'elettrone. Qua la dicitura è corretta, vedete, non ho scritto semplicemente la lettera nu per indicare il neutrino, ma ho specificato esattamente quale neutrino viene emesso. Nel caso in cui vi siano invece isobari con un eccesso di protoni, che decadono quindi beta più, quello che avverrà è che convertono un protone del nucleo in un neutrone più un positrone più un neutrino dell'elettrone. Nel grafico di pagina 7, come vedete, ricordando l'andamento quasi parabolico che si ottiene affettando lungo piani con A costante la carta dei nuclidi, in corrispondenza degli isobari con A uguale a 101, si vede che il rutenio 44 è il più stabile e che il molibdeno e il tecnezio tendono a decadere verso il rutenio 44 emettendo elettroni. Mentre invece il palladio 46 e il rutenio 45 tendono a decadere sempre verso il rutenio 44, emettendo però positroni. Per quanto detto, può sembrare veramente strano il decadimento beta più, ovvero sia la trasformazione di un protone in un neutrone, che come si è visto, prendendo il protone da solo, non dovrebbe essere possibile, non è permesso proprio per motivi energetici. Ma all'interno di un nucleo la cosa risulta possibile proprio per motivi energetici, in quanto può capitare che l'incremento di energia di legame del nucleo figlio, quello che si ottiene dopo il decadimento beta più, derivante dal decadimento beta, può essere alle volte sufficiente a garantire energeticamente la trasformazione di un protone, purché all'interno del nucleo genitore, in un neutrone. Quindi quello che avviene è sostanzialmente il decadimento beta più con l'emissione di un elettrone se risulta positiva la differenza fra le masse dei prodotti del canale d'ingresso, ovvero il nucleo genitore, e i prodotti del canale d'uscita, ovvero il nucleo figlio, l'elettrone e il neutrino. Ricordiamo che la massa dell'elettrone coincide con quella del positrone. Ricordiamo che nel caso di nuclei con numero di massa pari, le sequenze isobariche si dispongono su due diversi andamenti di forma parabolica, una relativa ai nuclei dispari-dispari, separata dal doppio dell'energia di accoppiamento, da quella per i nuclei pari-pari. Si possono avere in questi casi dei comportamenti interessanti per il decadimento beta, come quello evidenziato ad esempio nella figura a pagina 8, relativo alla sequenza isobarica per i nuclei con A uguale a 106. Si nota ad esempio che nella parabola relativa ai nuclei pari-pari ci sono in realtà due nuclei abbastanza stabili, uno è il palladio 46, l'altro è il cadmio 48. Sono entrambi beta stabili. In realtà il cadmio 48 potrebbe decadere nel palladio 46, ma per farlo dovrebbe emettere ben due elettroni in due successivi decadimenti beta. Dovrebbe quindi verificarsi il cosiddetto doppio decadimento beta meno, che però ha una probabilità così bassa di avvenire che sostanzialmente permette di considerare il cadmio 48 come un nuclide stabile. La panoramica dei nuclei è molto vasta, ve ne sono alcuni, come ad esempio il potassio 40 o il rame 64, che possono decadere sia beta meno che beta più. Un'ulteriore riflessione sulla cattura K, che ricordiamo come la conversione interna è dovuta alla probabilità non piccola che la funzione d'onda di un elettrone dell'atomo cui il nucleo appartiene si sovrapponga abbastanza a quella del nucleo, tanto da permettere che un protone del nucleo e l'elettrone in questione si possano combinare per formare un neutrone e un neutrino, quindi per dar luogo alla protone più elettrone che va in neutrone più neutrino. Naturalmente, come intuibile, questo avverrà più spesso per i nuclei pesanti, che hanno quindi un raggio nucleare maggiore, tale da garantire una maggiore estensione spaziale della sua intersezione con gli orbitali atomici. Vediamo ora alcuni numeri tipici dei decadimenti beta. Per quanto riguarda le vite medie caratteristiche dei decadimenti beta nucleari, si hanno valori che spaziano da circa 10 alla 16 anni fino a 10 alla meno 3 secondi. Quindi è un intervallo, come vedete, anche in questo caso molto ampio. E la massima energia di emissione si ha da alcune frazioni di MeV sino ad alcune unità, circa 7 MeV. Inoltre si trova che la costante di decadimento, ovvero sia l'inverso della vita media, va grosso modo come la quinta potenza dell'energia rilasciata. E questa è quella che viene detta la famosa regola di Sargent, nel senso che è stata trovata da Sargent proprio nell'analizzare una gran mole di dati relativi ai decadimenti beta. Le regole di Sargent possono ricordare un po' la regola semiempirica di Geiger-Newton per il decadimento alfa. Quello che sostanzialmente Sargent ha fatto è stato di graficare il logaritmo della costante di decadimento rispetto al logaritmo dell'energia massima degli elettroni emessi. E così si notava che circa la gran parte dei punti cadeva in prossimità di due curve, quasi rettilinee parallele fra loro. Naturalmente questa è un'osservazione sperimentale, una regola semiempirica, ma in ogni caso, qualunque teoria del decadimento beta si trova, questa dovrà essere in grado di riprodurre i risultati di questa regola semiempirica. Vediamo ora un breve accenno ai principi fondamentali della teoria formulata da Enrico Fermi per descrivere il decadimento beta. Vediamo quindi qual è l'insieme di osservazioni sperimentali e di dati sui quali Fermi si è basato per formulare la sua teoria. La prima cosa è l'andamento delle vite medie per i decadimenti beta. Sono infatti molto molto maggiori di quelle caratteristiche delle interazioni sia nucleari che elettromagnetiche. La scala temporale tipica dei processi forti, quelli legati all'interazione forte, è dell'ordine di 10 alla meno 23 secondi o inferiore. Quella invece legata ai processi elettromagnetici è dell'ordine di 10 alla meno 16 secondi. Questo suggerisce che i decadimenti beta, nonostante abbiano luogo all'interno dei nuclei, siano quindi un fenomeno nucleare, non coinvolgono però né la forza nucleare né quella elettromagnetica. Inoltre, data la piccolezza della probabilità di decadimento, derivante dal fatto che le vite medie sono più o meno lunghe, si deduce che l'interazione associata al decadimento deve essere un'interazione debole, proprio perché è piccola la probabilità del decadimento stesso. L'insieme di queste osservazioni, più altre che qui non ho indicato, condusse Fermi a immaginare che sostanzialmente fosse in atto l'azione di una nuova forza, quella che viene chiamata appunto forza debole, responsabile dei decadimenti beta nei nuclei, che lui immaginò essere anche a breve raggio d'azione proprio perché risultava efficace ed efficiente soltanto all'interno dei volumi tipici nucleari. E quindi la bassissima intensità di questa interazione, di questa forza, a essere responsabile delle lunghe vite medie osservate nei decadimenti beta. Vale la pena a questo punto fare una specie di scala delle intensità relative. Prendiamo come pari ad 1 l'intensità della forza forte, che ricordiamo non è propriamente la forza nucleare. Si troverà che la forza elettromagnetica è grosso modo 10 alla meno 2, ovvero sia 100 volte più debole. La forza debole è circa 10 alla meno 5 rispetto all'intensità tipica della forza nucleare e la forza gravitazionale è circa 10 alla meno 39. Fermi a questo punto decise quindi di affrontare lo sviluppo della teoria del decadimento beta con tecniche perturbative. Lo sviluppo del procedimento di Fermi è riportato con molti dei calcoli all'interno degli appunti. Sappiamo che all'interno di un nucleo non ci possono essere elettroni stabilmente presenti. Quindi Fermi immaginò che quelli che venivano emessi durante il decadimento beta non provenissero dal nucleo, ma venissero prodotti direttamente nell'istante del decadimento, analogamente a quanto già si era immaginato per descrivere correttamente le transizioni atomiche, durante le quali i gamma emessi non preesistono negli atomi, ma vengono prodotti sostanzialmente al momento delle transizioni. Fermi affrontò il calcolo della probabilità di decadimento lambda con beta e anche della forma dello spettro delle particelle emesse nel processo utilizzando la solita regola d'oro numero 2. La teoria di Fermi è un bellissimo esempio di teoria di campo, il cui Hamiltoniano di interazione altro non è se non un operatore che agisce sui campi fermionici, determinando l'assorbimento o l'emissione di fermioni. Un'ulteriore importantissima ipotesi formulata da Fermi, che gli permise di portare a compimento il calcolo, fu poi quella di immaginare che l'elettrone e il neutrino emessi nel decadimento beta fossero in realtà creati contemporaneamente e nello stesso punto, ovvero sia, immaginò lui, nel baricentro, nel centro di massa del nucleo decadimento. Questo significa sostanzialmente pensare ad una interazione puntuale, ovvero sia un'interazione che non richiede l'intervento di un mediatore che deve nascere, percorrere un certo tratto, un certo spazio e poi decadere nei prodotti finali di decadimento, così come oggi in realtà sappiamo essere. Questa approssimazione, diciamo, risultò valida nel caso di Fermi, in quanto le energie in gioco nel decadimento beta che lui conosceva e studiava, quello del neutrone sostanzialmente, le energie in gioco erano così piccole da non permettere al mediatore di percorrere troppo spazio. Quindi, per le basse energie del decadimento beta conosciuto da Fermi, immaginare l'assenza di un mediatore era plausibile e coincideva con l'immaginare che il decadimento avvenisse proprio a partire da un punto ben preciso, con l'emissione da quel punto dei prodotti finali del decadimento stesso. Come si può vedere nei calcoli riportati nella dispensa, la teoria di Fermi del decadimento beta riuscì a spiegare sia le regole di Sargent, sia a spiegare e a predire molti altri effetti e fenomeni legati al decadimento stesso. A pagina 11 vedete riportato anche un tipico spettro di decadimento beta, anzi più che tipico è abbastanza particolare perché si tratta del decadimento beta più o beta meno del rame 64. Come ricorderete, vi ho detto infatti che ci sono alcuni elementi che possono decadere tanto beta più quanto beta meno. Come vedete, nel caso del decadimento beta più e beta meno del rame 64, si hanno due diverse forme e anche due diversi posizionamenti nel valore degli impulsi per gli elettroni emessi. In particolare, lo spettro degli elettroni emessi nel decadimento beta meno è un po' arretrato in valore di impulso rispetto a quello dei positroni emessi nel decadimento beta più. Questo è per la gran parte spiegato dalla repulsione coulombiana. Pensate quindi che un elettrone emesso nel decadimento beta meno, dopo essere uscito dal nucleo, in qualche modo ne viene richiamato dall'attrazione elettrica, essendo il nucleo positivo e l'elettrone negativo. Mentre invece il positrone emesso nel decadimento beta più verrà ulteriormente spinto fuori dal nucleo, accelerato nella sua fuga dal nucleo stesso dopo l'emissione per effetto del decadimento. Questo spiega per la quasi totalità la differenza della posizione dei massimi dei due spettri. Un po' più complessa è invece la spiegazione della forma dello spettro, nel caso del beta meno e del beta più, in prossimità dei bassi valori di impulso. In prima istanza, Fermi immagina che il valore della massa del neutrino sia zero, cioè che il neutrino abbia massa nulla, e questo porta l'andamento della distribuzione in impulso che si calcola con la teoria di Fermi ad avere un andamento che tende dolcemente a zero per i valori più alti dell'impulso stesso. Si può trovare che, se viceversa la massa del neutrino non fosse uguale a zero, l'avvicinamento all'asse dell'impulso avverrebbe con una derivata decrescente tendente a meno infinito, quindi sarebbe un incontro sharp fra la distribuzione in impulso e l'asse degli impulsi. E il punto di incontro avverrebbe a un'energia leggermente inferiore a quella massima possibile per l'energia degli elettroni, calcolabile nel caso in cui i neutrini non esistessero e quindi il decadimento fosse in due corpi. Una struttura simile la si incontra anche negli spettri di energia dei prodotti di reazione per il decadimento beta, e in questo caso chiaramente la differenza fra il punto di incontro sharp e l'energia massima di un ipotetico decadimento in due corpi dovrebbe equivalere all'energia di massa del neutrino. Per riuscire a ben misurare il modo in cui uno spettro si avvicina a zero in prossimità dell'asse delle ascisse, servono però statistiche molto molto alte e tipicamente anche in questi casi è arduo capire se la derivata tende a zero o se tende a meno infinito. I dati sperimentali a disposizione di queste tecniche sono quindi sostanzialmente compatibili con una massa nulla del neutrino. Ciò non toglie che ci siano altre evidenze sperimentali, molto più recenti, che mostrano come i neutrini abbiano effettivamente una massa. Anche quelli elettronici, probabilmente.